Ora guarda la persona accanto e gli dici: non è per te solamente, è proprio per me. Ora guarda qualcuno dietro e gli dici: non è solo per te, è proprio per me. Perché il Signore mi ha dato questa mattina una parola di liberazione per qualcuno, ma il per qualcuno lo decidi tu. Perché io potrei dire: questa parola è per tutti, ma è per tutti quelli che la vogliono ricevere. E ogni volta che nel popolo di Dio c'era qualcuno che parlava da parte di Dio come i profeti, non tutto il popolo di Dio riceveva quello che i profeti dicevano. Alcune volte, siccome quello che i profeti dicevano era un rimprovero, allora addirittura decidevano di uccidere quel profeta perché non diceva le cose o non si litigava le orecchie di chi ascoltava. Perché vedete, quando riceviamo qualcosa da parte del Signore, spesso deve essere qualcosa che è sempre nell'ambito della carezza, del tipo mio, del ti voglio bene. E questa mattina invece sarà proprio così. Riceveremo una parola del Signore per guarire, per consolare, ma soprattutto per cambiare il nostro modo di vedere le preoccupazioni. Quanti conoscono il re Davide, più o meno? No, in realtà non lo conoscete, perché ha vissuto in un'epoca in cui voi non c'eravate, neanche io. Conosciamo un po' la sua storia attraverso la parola di Dio. E quando guardiamo la vita del re Davide, una cosa che vediamo è che Davide, noi lo chiamiamo il re Davide perché guardiamo sempre il finale della sua storia, però spesso poi ci ricordiamo di come lui è arrivato a essere re. Quanti sono re e sacerdoti in Cristo? E noi pensiamo che questa è la nostra destinazione qui sulla terra, noi lo siamo. Dì alla persona che accanto: tu sei il re e sacerdote. E come il re Davide è arrivato a essere re, ma c'è stato un percorso nella sua vita, anche noi siamo lungo questo percorso, amen? E Davide a un certo punto ha un inizio brillante, ha un inizio meraviglioso. In altre parole, mentre era, vince la lotteria, diciamocela facile, perché mentre era un lavoro umile, mentre pascolava le pecore, si ritrova improvvisamente in una condizione dove lui è già pronto, è già preparato. E c'è un'opportunità: chi vince prende tutto. E lui si trova nel posto giusto al momento giusto. A quanti di voi è capitato essere nel posto giusto al momento giusto? A 3-4, gli altri tutti sfigati. Si trova al posto giusto al momento giusto. Si ritrova in una battaglia, è pronto per quella battaglia. Nessun altro era pronto, lui si era preparato. Mentre stava facendo il lavoro umile con le pecore, lui aveva lottato con l'orso, con il leone, quindi in qualche modo possiamo dire che si era preparato, era pronto. In quel momento lui vince e prende tutto, perché chi vinceva quella battaglia sarebbe divenuto genero del re, quindi ha fatto quello che noi chiamiamo la gavetta, l'ha saltata tutta, per cui non è diventato prima un guerriero, poi un guerriero valoroso, è andato direttamente al cospetto del re diventando il genero. E addirittura Saul, che era il re in quel momento, lo mette al servizio suo come suonatore. Quindi era anche, come dire, una persona importante, perché Saul se lo portava sempre dappresso. Era diventato amico del consigliere delegato, dell'amministratore delegato dell'azienda. E in tutto questo sembrava che la sua vita era segnata ad essere una vita di vittoria. Cioè, come dire, vinta questa è tutta in discesa. E invece vediamo che vinta quella è tutta in salita per Davide. Perché incredibilmente Saul comincia a diventare geloso di lui. Prima lo mette al suo servizio, diventa geloso di lui. Geloso al punto che lo vuole uccidere. E a un certo punto della sua vita Davide addirittura deve fuggire per andarsi a nascondere in una caverna nella zona di Adullam. Quella che a volte voi sentite la grotta di Adullam nelle storie della Bibbia. È un posto dove Davide si rifugia proprio perché è in pericolo di morte. Ma come un attimo prima era il vincitore assoluto di tutto, aveva vinto, aveva avuto una grande vittoria, e sembra che un attimo dopo, in realtà sono passati alcuni anni dopo Davide si ritrova in una caverna a fuggire a causa del fatto che Saul voleva ucciderlo. E questo lo leggiamo in Prima Samuele, se lo prendete, al capitolo 22 dal verso 1. È lì pure, guarda. Poi Davide partì di là e si rifugiò nella caverna di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre lo seppero, scesero laggiù da lui. Quindi Davide non è rimasto subito da solo, ma in realtà tutti i suoi familiari lo hanno raggiunto. E mentre è ad Adullam, Davide scrive pure dei salmi mentre si trova in questa condizione, perché comprende che è in pericolo e comincia a insinuarsi dei dubbi nella sua vita. Saul assolda 3.000 guerrieri per cercarlo, stanarlo e ucciderlo. Ora io non so voi, sembrano numeri, ma voi ci pensate 3.000 persone che vi cercano per la città? 3.000, ma non per cercarvi, per darvi una notizia, vi cercano perché vi devono uccidere, perché questo gli consentirebbe di essere a loro volta graziosi agli occhi del re. Saul stesso, il re, vi vuole uccidere. Diciamoci la verità. Quando abbiamo ricevuto Gesù, noi abbiamo pensato che tutto doveva essere perfetto, non addirittura che un re dovesse ucciderci o che 3.000 persone dovessero inseguirci per ucciderci. Però ti sei appena messo qui in una condizione dove tu puoi vedere una straordinaria liberazione da parte di Dio. Ogni situazione che noi viviamo come credenti, anche negativa, ci mette nella posizione di vedere la mano di Dio muoversi in maniera miracolosa nella nostra vita. E mentre è in questa situazione dove 3.000 uomini lo stanno cercando, per circa 7 anni Davide rimane in questa situazione. Non erano 7 minuti, non erano 7 giorni, erano anni in cui Davide ha passato questa situazione, dei pensieri hanno cominciato a lavorare nella sua vita e Davide ha cominciato anche a dubitare delle promesse di Dio. E quando inizia a dubitare delle promesse di Dio, che è legittimo, non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che è legittimo iniziare a dubitare delle promesse di Dio, quello che avviene è che parole negative escono dalla bocca di Davide. E lo vediamo qualche capitolo più avanti, sempre in Prima Samuele. Non ce l'abbiamo. Caro il mio, dietro lo schermo mi stai bloccando la predicazione. Ce l'abbiamo fatta. E in qualche capitolo più avanti, in Prima Samuele 27 al capitolo 1, guardiamo le parole che Davide stesso dichiara e pronuncia. Or Davide disse in cuor suo: un giorno o l'altro io perirò per mano di Saul. Non vi è nulla di meglio per me che mettermi in salvo nel paese dei Filistei. Così Saul desisterà dal ricercarmi ancora in tutto il territorio di Israele, così scamperò dalle sue mani. Qui noi vediamo che Davide non pronuncia neanche una volta la parola a Dio, Signore. Da questo noi possiamo comprendere, qui stiamo parlando del salmista, è conosciuto così, stiamo vedendo che i suoi pensieri sono talmente turbati, il suo percorso è talmente turbato da quello che gli sta avvenendo, che lui inizia addirittura a parlare in maniera negativa. Ecco, io devo scampare dalle mani di Saul, sono a rischio morte, per certo forse io morirò. E lui comincia a dichiarare parole, perché quando sei nello scoraggiamento, nella confusione, nella preoccupazione, sapete, noi non tendiamo mai verso la fede, tendiamo istintivamente verso la cosa più negativa che ci può capitare. Capita solo a me, immagino, questa cosa. Tutti voi invece siete lì pronti a dire: wow, gloria a Dio. Ecco perché c'è bisogno di incontrarsi spesso, per potersi incoraggiare con la parola. Scuoti la persona che accanto gli dici: io ti devo incoraggiare con la parola, ti devo incoraggiare con la parola di Dio. Ma mentre è nella caverna, nella grotta, nel rifugio di Adullam, perché vedete, Adullam è un posto fortificato, è sicuramente un posto dove ricevi protezione, ma Davide non si immedesima con la protezione fisica, perché lì scrive due salmi, in particolare il Salmo 57, vediamo il verso 1, lui non si immedesima con la fortezza fisica. Mentre è in una situazione di questo tipo, noi vediamo che comunque il cuore di Davide viene fuori. Aveva pronunciato parole negative, per certo morirò, devo scampare dalle mani di Saul, ma a un certo punto il suo cuore viene fuori. Abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia, non dice si rifugia nella caverna. La caverna è un rifugio fisico, ma per Davide il suo reale rifugio era in Dio. L'anima mia si rifugia in te, mi rifugio alle ombre delle tue ali finché siano passate le calamità. È nella calamità, è dentro la situazione di pericolo. Ma Davide, oltre a nascondersi in un luogo per la sua vita, mentre in quel luogo non considera quel luogo fisico il luogo della sua sicurezza, della sua fortezza, inizia a scrivere questo salmo e lo scrive in un momento di calamità. Mentre sei in un momento di calamità, di preoccupazione, è il momento migliore per te per scrivere il tuo salmo. A volte pensiamo che i salmi devono essere scritti quando sono in una situazione fantastica. Spesso e volte i salmi di Davide erano scritti in situazioni tremende. E qui sta dicendo: io mi rifugio in te finché siano passate le calamità. Non è un momento, non è un istante. Per 7 anni Davide avrà detto queste parole, avrà dichiarato a un certo punto parole negative, ma poi ha detto: non posso continuare a parlare parole negative, io ho bisogno di cominciare adesso a parlare parole che possono incoraggiare il mio cuore. Signore, io mi rifugio in te. Ed è quello che avrà detto continuamente: Signore, il mio rifugio in te. Forse sono in questa grotta, ascoltami, nella storia a un certo punto lo trovano, lo riconoscono ad Adullam, e vanno addirittura nella grotta. Saul entra in questa caverna e Davide addirittura ha la possibilità di ucciderlo, ma perché ha timore dell'Eterno, rispetto dell'Eterno, non alza le sue mani verso Saul e glielo dice: io potevo ucciderti, non l'ho fatto. In altre parole, il nemico si era avvicinato anche nella sua caverna fisica, ma il nemico, ascoltami, non ti può raggiungere nel tuo rifugio spirituale. Lo sai perché? Perché il diavolo non sa dove si trova. In altre parole, è un luogo segreto ed è chiamato così perché è un luogo segreto per il diavolo, ma non deve essere un luogo segreto per te. Nella presenza di Dio, l'avversario non sa dove sei. Quando sei nella sua presenza, il diavolo non sa dove venirti a cercare perché non conosce la presenza di Dio. Perché il peccato non può stare alla presenza di Dio. Quando noi, in virtù del sangue di Gesù, entriamo nella quel luogo, perché possiamo chiamarlo luogo segreto? Perché è un luogo dove l'avversario non ti può prendere. E non sto parlando di questo luogo, perché in questo luogo l'avversario può entrare, ma nel luogo segreto del tuo cuore il diavolo non può entrare. E in quel luogo tu puoi stare nella presenza di Dio. Grazie per i due amen in fondo. Amen? Siete qui o siete in un'altra parte? Siete qui o nei luoghi celesti? Siete nei luoghi celesti. E Davide scrive questo salmo, e questo salmo è liberatorio per lui. Ecco perché questa mattina parleremo, ho dato questo titolo anche un poco, che è preoccupato. Quanti sono preoccupati? Uno dei comandamenti è non dichiarare falsa testimonianza. Quanti stanno vivendo una preoccupazione? Preoccupati per i tuoi figli, preoccupato per il tuo lavoro, preoccupato per il tuo futuro, preoccupato per il tuo peso, perché è troppo poco, preoccupato per la tua statura, perché sei troppo basso, sei troppo alto, preoccupato per quello che farai con la tua famiglia, preoccupato. Dai, quanti sono preoccupati? Se non sei preoccupato, sei morto. I morti non si preoccupano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la preoccupazione è uno dei mali più grandi, soprattutto nelle società più ricche. Tant'è che le cose scioccanti che spesso noi riceviamo come testimonianze di persone che vanno in paesi più poveri è che dicono: li vediamo tutti felici. Come mai? Senza preoccupazioni. E forse perché hanno meno cose di cui preoccuparsi. Infatti le preoccupazioni nascono più nelle società ricche che non nelle società più povere. Perché noi, diciamoci la verità, nelle società dove hanno il problema di cosa mettersi addosso, non si preoccupano di cosa mettersi addosso. Noi ci preoccupiamo di cosa metterci addosso come vestiti. Ma lì dove non hanno cosa mettersi addosso, un colore vale l'altro. Avete mai visto un bambino magari in Africa che esce di casa e dice: mamma, aspetta, mi devo mettere il giallo col marrone, perché se no, se metto il giallo col blu, sono un poco fuori moda. Non lo vedrete mai. Perché? Perché le preoccupazioni, tra virgolette, sono più basiche, sono di altra natura. Ma nei paesi più ricchi nascono, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più motivi per preoccuparsi. Addirittura il 60% della popolazione tende ad avere sempre problemi di preoccupazione. Quindi guarda la persona che accanto glielo chiedi: sei preoccupato? Davide si ritrova ad Adullam e sapete, oltre alla sua famiglia, subito dopo viene raggiunto da altri gruppi di persone: gli indebitati, gli scoraggiati, i falliti della società, gli amareggiati, gli stanchi e i depressi. Cioè, Davide nella caverna di Adullam è figura di Cristo e la Chiesa, perché attorno a lui si radunano oltre 400 uomini, i più sfasciati che c'erano in Israele, ragazzi, i più derelitti, i più scoraggiati, i più amareggiati, i più indebitati. E poi vengono addirittura, dopo anni, elencati in un elenco che diventano gli eroi di Davide. Quelli che quando Davide diviene re sono quelli che sono più vicini a lui e lo aiutano. In altre parole, cari, questo messaggio è per tutti quelli che in questo momento sono scoraggiati di qualunque tipo, tutti quelli che sono indebitati di qualunque tipo, tutti quelli che sono preoccupati. Io sono preoccupato. Spesso prendo delle preoccupazioni solo perché dico è giusto prendersi delle preoccupazioni. Però poi mi fermo e dico: ma cosa dice il mio maestro Gesù? Che cosa mi insegna? Chi è il mio maestro? Da chi mi voglio fare insegnare? Sono solo preoccupato o addirittura ansia nella mia vita? Perché magari pensiamo che la preoccupazione e l'ansia siano la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa. Sono simili, ma non sono uguali. La preoccupazione è quando io mi preoccupo per qualcosa che potrebbe avvenire. L'ansia si trasmette più a un livello fisico. Faccio un esempio pratico. Io posso essere preoccupato di perdere l'aereo o arrivare in orario a un volo. L'ansia è diverso. L'ansia è la paura, per esempio, di volare. Quella è qualcosa che poi si trasmette a livello fisico. Quindi c'è chi soffre di ansia, ma in realtà magari ha preoccupazioni croniche che tende ad avere nella sua vita. E Gesù arriva in maniera molto semplice, in maniera anche diretta, in maniera anche, se vogliamo, per qualcuno qua dentro superficiale. Perché Gesù arriva e dice: non preoccuparti. Allora sarà così, Signore, diciamo. Però ascoltatemi. Gesù dice pure che il messaggio del Vangelo è facile da ricevere se siamo come piccoli fanciulli. In altre parole, spesso noi vorremmo delle formule così lunghe, così complicate, che varrebbe la pena, la fatica per ottenere quello che cerchiamo, ma forse quello che dovremmo fare è diventare più semplici nel ricevere e nell'accettare quello che è il messaggio del Vangelo. E quando Gesù dice non preoccuparti, forse dovremmo fare solo quello che ci dice lui: ubbidire e non preoccuparci. Guarda la persona che è accanto e gli dici: non preoccuparti. E Matteo 6:25 dice così: per questo ti dico non preoccuparti. Questa è una versione che forse nella tua Bibbia sarà scritta un poco diverso, ma il concetto è questo: per questo ti dico non preoccuparti. Ogni volta che nella Bibbia trovi perciò, per questo, quindi, se vuoi capire bene a che cosa si riferisce, devi leggere quello che c'è scritto prima. Quindi leggiamo il verso 24. Nessuno può servire due padroni. Quanti possono servire due padroni? Cosa vuol dire, che non possiamo servirlo o che non è conveniente servire due padroni? O odierai l'uno e amerai l'altro, o sarai devoto all'uno e disprezzerai l'altro. Qui Gesù sta dicendo una cosa molto, molto, molto basica e semplice. Non la complichiamo. È basica e semplice. Nessuno può servire contemporaneamente due padroni, perché finirà per odiare l'uno e apprezzare l'altro, o per seguire uno e non seguire l'altro. Siete qui? Cioè Gesù dice: non c'è una via di mezzo, non c'è un restare nel mezzo. Io non so quale situazione stai affrontando che ti preoccupa, non c'è un restare nel mezzo. O vai da una parte e non ti preoccupi, o vai dall'altra e ti preoccupi. Non c'è una via di mezzo. Non puoi servire sia Dio che il denaro. E poi dice: per questo vi dico. Quindi Gesù sta partendo da qualcosa di pratico per dire: non puoi servire sia Dio che il denaro. Sta dicendo che c'è un'origine delle tue preoccupazioni. C'è un'origine su chi stai amando. Cosa stai amando origina la tua preoccupazione o origina la tua pace? Se afferri questo questa mattina, cambia tutto il tuo modo di vivere, cambia tutto il tuo modo di vestirti, cambia tutto il tuo modo di avere le tue abitudini, perché devi fare una scelta, hai già fatto una scelta, sarai sempre tentato di fare un'altra scelta, perché la nostra natura è quella. Volete sapere perché ci preoccupiamo e non tendiamo mai alla fede? Perché la nostra natura è una natura peccaminosa. Ora siamo nati di nuovo in Cristo, il corpo sarà l'ultima cosa a ricevere la redenzione e lì sarà una redenzione completa, ma avendo questa vecchia natura noi siamo abituati alle cose negative, siamo abituati ad aspettarci il peggio. Ecco perché per costruire il nostro modo di rispondere alle situazioni con la fede noi abbiamo bisogno di udire la parola, e non una volta sola. A volte noi invece abbiamo prurito di udire tantissime altre cose, cose che non ci edificano. Io mi chiedo sempre quando faccio le cose: ma questa cosa mi aiuta? Ma questa cosa mi edifica? Io sono libero di fare qualsiasi cosa, ma questa cosa mi fa del bene? Ma questa cosa sta costruendo una risposta di fede istintiva? Perché se poi vedo che sono sempre tendente alle cose più negative, allora devo dire: ok, ho capito, io c'ho una natura che mi tira sempre verso le cose negative, io devo imparare a rispondere con la fede, e per imparare a rispondere con la fede io ho bisogno che la parola non sia solo qui, ma che possa scendere attraverso la mia bocca, possa ruminarla, mangiarla e possa scendere nel mio cuore. Così la risposta istintiva sarà una risposta di fede e non una risposta nella carne. Chi ci crede può dire amen. E in Matteo 6 Gesù sta dicendo, e parte così: non preoccuparti. Ci sta dicendo delle aree dove noi non ci dovremmo preoccupare: finanze, cibo, il corpo, la moda, il futuro. Ci sono 5 macro aree che Gesù dice dove noi normalmente ci preoccupiamo. Non l'avrebbe scritto, non l'avrebbe fatto scrivere, non l'avrebbe detto. Se lo dice non preoccuparti è perché sa che noi siamo portati a preoccuparci, e quindi per questo Gesù ci dice: non preoccupatevi. Per ciò che vi ho detto prima nel verso 24, non preoccupatevi. Per questo ti dico, verso 25, non preoccuparti della tua vita, di ciò che mangerai o berrai, cibo, o del tuo corpo, salute, di cosa indosserai, moda. La vita non è forse più del cibo e il corpo più dei vestiti? La prima cosa che ci dice è, al verso 24, non essere ossessionato dal denaro. Qualcuno alla siciliana potrebbe dire, ma tanto non ce n'è, quindi. Ma anche quella diventa un'ossessione. Sta dicendo non essere ossessionato dal denaro, non vivere in maniera ossessionata con quello che non c'è, non vivere in maniera legata a quello che hai. E ora ci arriviamo come Gesù ci dice di rispondere a questa preoccupazione. Poi parla del cibo. Ora, lì sta parlando in maniera molto basica, fratelli, perché sta parlando a persone che forse hanno problemi a procurarselo il cibo. Noi abbiamo problemi a procurarci la dieta a volte, per via del cibo. Anzi, quando siamo insieme e diciamo dobbiamo andare a mangiare, noi litighiamo, ma non per mangiare o non mangiare. Litighiamo per dove dobbiamo andare. Siamo 5 persone insieme. Oh, mangiamo stasera qualcosa? Io voglio la pizza, io l'hamburger, io il sushi, io il poke, io il tatè. Mamma mia. Ma la motivazione non è mangiare. La motivazione è stare insieme. I ragazzi non parlano. La motivazione è stare insieme. Ma c'è questa ricerca spasmodica di dovere assecondare il mio palato, perché se questo sabato non mangio il sushi, chissà se domani sono ancora sulla terra, quindi questa è l'occasione giusta perché io lo debba mangiare, non ci posso rinunciare. Voi andate dove volete, io vado al sushi. Ma Gesù dice non essere ossessionato dal cibo. Non pensare a cose che durano per un periodo, pensa più alle cose eterne. Ed è molto pratico quando dice questo. Poi dice, non essere ossessionato dal tuo corpo, è giusto che tu ti prenda cura del tuo corpo. Prenditi cura del tuo corpo. Te lo dico io, prenditi cura del tuo corpo, perché il tuo corpo ti serve per poter adempiere il proposito di Dio. E se il tuo corpo non può camminare perché sei stanco, forse non potrai adempiere quello che Dio ti chiede di fare. Quindi prenditi cura del tuo corpo, ma non essere ossessionato dal tuo corpo. Perché ti do una bella o brutta notizia, non lo so, il tuo corpo carnale rimarrà sulla terra. Perché quando avremo un corpo incorruttibile, sarà un corpo nuovo. Come il tuo spirito è nuovo, come la tua anima si va rinnovando, il nostro corpo incorruttibile sarà un corpo nuovo, non sarà il tuo dimagrito, ma sarà un corpo nuovo, esattamente come Dio ti aveva immaginato e pensato. Io avrei i capelli lunghi, biondo forse, non lo so, non mi interessa neanche. L'importante è che avrò un corpo incorruttibile. Quindi quello che tu stai curando in maniera ossessiva, e parlo sempre di ossessione, non ce l'ho con quelli che vanno in palestra. Un po' quelli che vanno nella palestra sotto casa mia, perché mi fregano tutti i posti, ma questo è un'altra storia. Tutti i posteggi sono sempre presi da quelli della palestra. Noi stiamo pregando con mia moglie che chiuda, quindi se tu vai in quella palestra ti consiglio di non rinnovare l'abbonamento, perché le nostre preghiere di solito vengono ascoltate. Sto scherzando. Se tu che sei della palestra mi stai guardando online, stai tranquillo, è solo un joke, sto scherzando. Ma se sei ossessionato, Nicolò, stai tranquillo, non sto pregando per la palestra. Ma se tu sei ossessionato dal tuo corpo, diventa un problema. Poi parla di essere ossessionati dalla moda. Avevo preparato un sacco di slide bellissime. Però arriva direttamente a moda. Moda. E la moda, cosa mi metto oggi per uscire? E aspetta, questo no, già me l'hanno visto in chiesa, no, questo no, questo... Quando andate a un matrimonio, che vostra moglie vi dice, mi hanno invitato a un matrimonio, non so cosa mettermi, e tu stai pensando, ma io ancora sto finendo di pagare l'ultimo vestito, com'è che tu non sai cosa metterti? E gli dice, ma l'ultimo vestito era fantastico. Ma già l'hanno visto. E allora li noleggiamo i vestiti, non li compriamo. One shot, li noleggio e basta. E allora si cerca di prendere quei pezzi che poi... la moda. Ora magari, oggi devo dire la verità, magari si parla in maniera superficiale della moda solo per le donne. Ma nel 2022, quasi 2023, devo dire che i maschietti ci stanno un po' superando su questo, no? Perché a volte lo vedo che anche i ragazzi non escono se non hanno quella maglietta messa con quella cosa qua dentro precisa, così, perché deve fare quella svoltina, o le svoltine devono essere con righello, quindi aspetta, la svoltina dei pantaloni deve essere un millimetro, un centimetro e otto, perché se di più sei cringe, sei di meno, sei verse, sei boomer, sei là, cioè insomma, raga, perché siamo in una società che si pone questi obiettivi. E Gesù dice: se spendessi tempo con me, quanto spendi tempo nello scegliere un vestito, la tua vita già sarebbe cambiata da così a così. E poi continua con il futuro, in Matteo 6,34: perciò non ti preoccupare del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Ogni giorno ha abbastanza problemi per conto suo. Vero? E qua possiamo dire amen. Gesù è sempre pratico in quello che dice, ma ci sta dicendo una cosa su tutte, ragazzi, eh? Forse vi è sfuggito. Non ti preoccupare. In altre parole, cosa farà tuo figlio nel futuro? Il suo lavoro. Ora non sto dicendo che Gesù sta dicendo fregatene, o Gesù sta dicendo lascia perdere. Non sta dicendo questo. Sta dicendo di non preoccuparsi, che è un'altra cosa. E ora ci arriveremo a questi concetti pratici. Gesù sta dicendo: non ti preoccupare del tuo futuro, di quello che ti accadrà, al tuo lavoro, non prenderti preoccupazioni e ansie di qualcosa che comunque tu non puoi guidare, qualcosa che comunque non è nelle tue mani poter fare qualcosa. È nelle mie mani poter fare qualcosa, dice Gesù, è nelle mani di mio padre poter fare qualcosa. Perciò non preoccuparti, piuttosto prendi le tue preoccupazioni e portale a Dio, che è colui che può fare qualcosa per le tue preoccupazioni e per le tue ansie. Per questo Gesù dice: non preoccuparti. E poi fantastico. Ah, io lo amo Gesù, non so voi, ma io proprio lo amo, perché dice delle cose così pratiche e così basiche che tu dici: ma può essere mai? Può essere mai che è così semplice? E al verso 26 ci dice: quanti vogliono non preoccuparsi? Guarda gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, né immagazzinano nei granai, eppure il Padre Celeste li nutre. Non sei molto più prezioso di loro? Gesù ci sta dicendo: gli uccelli del cielo, poi fa anche un altro esempio con i fiori, come sono vestiti, e dice: gli uccelli del cielo non si preoccupano. Avete mai visto un uccello preoccupato? A volte alcuni cinguetti fuori dalla nostra finestra sono quello la mattina che vuole sempre il polpo. L'avete mai sentito? Che ha nostalgia del mare, forse è un uccello migratore. Ci sono degli uccelli, ma ascoltatemi, in generale, anzi senza generale, gli uccelli li vedete preoccupati. Voi uscite di casa e vedete un uccello che chip, tweet, lo vedete lì preoccupato, chissà io Ermi se ne troverò oggi, chissà come costruirò il nido, e l'altro uccello c'è una crisi, ma anche i vermi ci sono più. Ora tu dirai: sì, Gesù la fa facile, ma Gesù la fa semplice. Dice: guardate gli uccelli del cielo, cioè osservate le cose nella natura, li vedete preoccupati, vedete un albero col ramo messo così, fa chissà se crescerò, chissà chi mi darà nutrimento. Dice: osservate la natura, e poi dice: non siete voi molto di più rispetto a quello che osservate? Ah, ma c'è una cosa da dire: quando l'uccello ha fame non si aspetta che il cielo gli faccia cadere il verme. Quando l'uccello ha fame, dice, ho fame, aspetta, fammi volare. Un verme, si cala, prende il verme e lo mangia. Oh, devo fare il nido, chissà dove troverò un bel nido fatto. No, comincia a volare, individua un posto, comincia a costruire. L'uccello non è preoccupato, l'uccello è indaffarato. Ed è talmente indaffarato forse che non ha il tempo di preoccuparsi. Ed ecco che qui possiamo fare la differenza tra sollecitudine e preoccupazione. La sollecitudine è qualcosa che ti prende come pensiero, ma ti spinge a fare qualcosa. Ah, devo fare questa cosa, devo migliorare. Ho un problema nel mio matrimonio? Allora sono sollecitato a chiedere un consiglio a qualcuno che mi può aiutare nel mio matrimonio, non a chiudermi in me stesso. Ho un problema con questa cosa? Oh, allora sono sollecitato a frequentare un Grace Lab, perché forse lì potrò trovare persone che mi aiutano, che pregano per me, un responsabile che mi dà una parola, che mi dà una direzione. Questa è la sollecitudine, e la sollecitudine ti porta e ti spinge ad agire, mentre la preoccupazione in realtà ti rende inerme e ti spinge a non agire, a non fare niente, ad aspettare che il verme ti scenda dal cielo. Ora Gesù sta dicendo, osservate, osservate gli uccelli del cielo, loro non faticano eppure mangiano, e il Padre vostro celeste si sta prendendo cura di loro, ma loro non rimangono senza fare niente. Hanno una sollecitudine che li spinge ad agire, hanno qualcosa che non li rende inermi su qualcosa che non possono farci niente, perché su quello che non possono farci niente non fanno nulla. Gli uccelli non sono preoccupati perché sanno che Dio ogni giorno provvede per loro. In altre parole, gli uccelli hanno più fede di noi, la natura ha più fede di noi. Sapete perché ha più fede di noi? Perché la Bibbia dice che ogni giorno tutto il creato lo loda e l'adora. Eppure il creato potrebbe dire, ma noi stiamo perendo qui. Industrie chimiche, e la terra è in mano al principe di questo mondo, ci ha lasciato in barba all'avversario, ci stanno disboscando, stanno uccidendo il pianeta. Eppure la Bibbia dice che tutta la creazione ogni giorno lo loda e l'adora, e tutta la creazione rimane fiduciosa che Dio si prende cura della creazione. E allora perché noi che siamo suoi figli viviamo a volte nella preoccupazione? Quanti vogliono non preoccuparsi? E Gesù stesso al verso 27 di questo capitolo meraviglioso dice, e pone questa domanda: qualcuno di voi può, preoccupandosi, aggiungere una sola ora alla propria vita? Cioè Gesù sta dicendo, quando ti preoccupi, cosa è che può migliorare su qualcosa che non ha il potere di poter fare qualcosa? Niente. L'unica cosa che peggiorerà sarà la tua salute mentale. Perché inizierai a preoccuparti, se diventa una preoccupazione cronica, diventerà un'ansia, produrrà qualcosa pure nel tuo corpo. Gesù sta dicendo, su ciò che non è in controllo a te, non ti preoccupare, non prenderti una preoccupazione su cose che tu non puoi controllare. E dice, qualcuno di voi può, preoccupandosi, aggiungere una sola ora alla propria vita? Ah, sono preoccupato se oggi riuscirò a fare tutto oppure no. Non puoi allungare i tempi. Non sta a te poterlo fare. Puoi alzarti la mattina e dire, Signore, dammi sapienza, mettimi davanti tutta la possibilità di strategie e tutti i favori divini per poter portare a termine quello che devo fare. E alcuni fanno questa preghiera la mattina. Ma vi è mai capitato che la mattina dite, ho un sacco di cose da fare, non so se riuscirò a portarle a termine? Poi arrivate la giornata e dite, non sono riuscito a fare tutto quello che volevo fare. Vuol dire che abbiamo vissuto tutta la giornata con una preoccupazione che forse non l'abbiamo chiamata così, ma ha condizionato il nostro modo di vedere, ha condizionato il nostro modo di pensare. E forse perché eravamo preoccupati abbiamo risposto male a una persona, abbiamo risposto male a nostra moglie, a nostro marito. Possiamo con la nostra preoccupazione aggiungere qualcosa, dice Gesù. Quando ci preoccupiamo, fondamentalmente stiamo dicendo a Dio: non mi fido di te, non mi fido completamente di te. E ciò di cui ci preoccupiamo di più, ciò che, di cui ti preoccupi di più, rivela in realtà dov'è che ti fidi meno di Dio. Se c'è una preoccupazione specifica che sta catturando la tua vita, vuol dire che in quell'area tu ti stai fidando meno di Dio. Gli stai dicendo: non mi fido del tuo piano, non mi fido di quello che tu mi hai detto, non mi fido di come tu mi stai conducendo. E di solito il luogo dove meno ci fidiamo di Dio è il luogo dove abbiamo più preoccupazione. A noi capita a volte avere delle preoccupazioni. Ne parliamo, abbiamo queste preoccupazioni, poi ci diciamo: andiamo alla presenza di Dio, mettiamola alla presenza di Dio. Dio sa cosa è il meglio, Dio sa cosa può fare con questa preoccupazione. Noi non possiamo farci nulla, possiamo solo chiedere a Dio che Lui possa guidare i passi. Quando siamo preoccupati per il futuro dei nostri figli, facciamo così: Signore, Tu conduci i loro passi, ma noi vogliamo pregarti perché loro possano essere fermi, perfetti, compiuti nell'opera che Tu gli hai dato da fare, che noi li leghiamo al proposito che Tu hai per la loro vita. E questo toglie ogni preoccupazione, questo ci toglie ogni possibile ansia, non perché ce ne siamo fregati, abbiamo detto, abbiamo fatto una preghiera, ciao, ma perché in quel momento c'è uno scambio: io do al Signore la mia preoccupazione e Lui mi dà la sua pace. Quanti vogliono la sua pace? E poi ci parla della nostra parte, ci dice cosa dobbiamo fare noi. Osserva le creature nel cielo, osservale, osserva come il Padre tuo si prende cura di loro. Non vedete mai l'uccello che è confuso, che dice: ah, chissà se Dio oggi mi darà da mangiare? E Gesù sta dicendo: voi siete più delle creature che voi state osservando, voi siete figli, e se siete figli il Padre vostro sa che avete bisogno di queste cose e Lui vuole dare, ma c'è una cosa che ci chiede di fare. Ed è scritto nel verso 33. Ed è sempre molto pratico. Ma cerca prima il suo... Ma cerca prima il suo... e la sua giustizia, e tutte queste cose, ascoltami, tutte le cose che hai elencato, tutte le cose che abbiamo elencato, se cerco prima il suo regno e la sua giustizia, dice Lui, il Signore, tutte queste cose te le darà anche a te. In altre parole, le finanze, il cibo, il corpo, la moda, il futuro, tutte queste cose Dio te le vuole dare, ma ti dice: cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia e il Padre Celeste ti darà tutte queste cose. Amen? E qui vi faccio una domanda: cosa c'è al primo posto nella tua vita? Qual è la prima cosa che fai la mattina? La tua mente si sposta, scivola verso tutte le cose che ti preoccupano, che ti danno pensiero, che devi fare, che forse non si sono realizzate ancora nei tuoi tempi, che forse ancora non stai vedendo? O la tua mente si focalizza sul fatto che sono figlio di Dio, Dio si prende cura di me, Lui è al primo posto nella mia vita, Lui è il mio primo pensiero, Signore, oggi cosa vuoi che io possa fare per te, oggi dove vuoi farmi crescere, oggi dove vuoi farmi parlare, oggi cosa tu vuoi farmi dire? Gesù sta dicendo: cercate prima, guarda la persona che è accanto e gli dici: cerca per prima, cerca per prima, levaci il suo regno e la sua giustizia, che magari sono cose che tu dici: ma che cosa devo cercare? Il regno, la giustizia, ok, cerca prima Dio. in tutto quello che fai, cerca per prima il Signore. Lo stai cercando per prima, il tuo pensiero, il tuo primo pensiero, in ogni cosa che fai, nelle tue relazioni, nel tuo modo di parlare, nel tuo modo di agire, nel tuo modo di scegliere, nel tuo modo di vedere le finanze. Lo stai cercando per prima in qualsiasi cosa che ti entra e tu lo stai onorando per prima Lui di tutto quello che ti entra, stai onorando per prima il Signore con le decime, con le offerte, con le primizie, stai onorando Lui non per ubbidienza ma perché Lui è il tuo primo pensiero, come dire: Signore, quando arriva qualcosa lo vedo come un tuo dono, questo io ti voglio onorare per prima, non perché qualcuno me l'ha imposto ma semplicemente perché tutto quello che mi arriva, Signore, proviene da te, io ti voglio onorare, e più ti onoro tu più continui a benedirmi. Nel cibo, Signore, io voglio onorarti, se questo cibo non mi fa del bene voglio metterlo da parte, se devo digiunare per cercare di più la tua faccia voglio farlo, perché ti sto cercando per prima. Dico me per primo, per prima, io ti sto cercando prima di ogni cosa, in quello che mi vesto, come mi vesto, la moda. Signore, sto cercando te, o sto cercando di accaparrarmi il polpo che sta passando, sto cercando di prendere quel ragazzo e lo devo attirare col mio modo di vestirmi, sto cercando di prendere il benestare di tutti i miei amici che mi dicono: oh, sei un gran figo, oppure sto cercando te in quello che posso fare, in come mi posso vestire, sto cercando te nel mio corpo, ti sto mettendo al primo posto, sto guardando solo l'aspetto fisico o mi sto occupando anche della mia anima, perché il mio essere non è solo il corpo, è la mia anima, è il mio spirito. Signore, io cerco per te, ti cerco al primo posto, ti metto al primo posto, non sto cercando solo il benessere del mio corpo, sto cercando anche il benessere della mia anima, sto cercando il benessere del mio spirito, e nel futuro, Signore, ti sto mettendo al primo posto. Sono continuamente preoccupato per le cose che non posso gestire, al punto che non mi fido di te, o ti sto mettendo al primo posto e sto dicendo: Signore, se tu sei con me io posso andare da qualunque parte. Amen. In Ebrei il capitolo 11 il verso 6 c'è scritto: or senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi vuole avvicinarsi a Dio deve credere che Dio esiste e che ricompensa quelli che sinceramente lo cercano. A volte ci svegliamo la notte alle 2, alle 3, o non dormiamo, e diciamoci la verità, non è perché non riusciamo a gestire tutte le benedizioni di Dio, diciamo: quella dove la ripongo, quella dove la metto. Se ti svegli alle 2, alle 3 di notte con un pensiero è perché sei preoccupato, e in quel momento invece di pensare alla preoccupazione, forse è lo Spirito Santo che ti sta facendo alzare, non sei andato a letto per dirti: vieni alla presenza di Dio, dove puoi buttare, gettare tutte le tue preoccupazioni e fare uno scambio. Tu butti le tue sollecitudini, preoccupazioni, e lo scambio è che Dio ti dà una pace che sorpassa ogni ragionamento, sorpassa ogni dubbio, sorpassa ogni preoccupazione, sorpassa ogni ansia, perché ti appartiene come figlio. Amen. E quando tu vai alla sua presenza e cominci a ricevere, avviene quello che c'è scritto in Prima Pietro al capitolo 5, al verso 7. Affidate a Lui tutte le vostre preoccupazioni e ansietà, perché Egli ha cura di voi. Come si prende cura dei fiori e delle bestie e degli animali, Lui ancora di più si prende cura dei suoi figli. O quello che c'è scritto in Giacomo 4 al verso 8, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Ora ascoltami, velocemente voglio concludere, perché questa mattina c'è bisogno che noi permettiamo allo Spirito Santo di ministrare, perché credo che molte persone fino ad ora hanno vissuto nella preoccupazione. Avere una sollecitudine che ti spinge a fare qualcosa, ho preso dei chili, devo fare qualcosa, da lunedì inizio la dieta, o ho preso un'abitudine sbagliata, devo fare qualcosa, da lunedì cambio. Questa è una sollecitudine, non è una preoccupazione. Una preoccupazione è qualcosa che vive con te, che sta con te, che non ti abbandona, che non ti consente di vivere per fede. E c'è bisogno questa mattina che noi sperimentiamo una presenza di Dio liberatrice. Amen. Ma tre cose possono avvenire con le preoccupazioni. Primo, la preoccupazione ti porta a pensare a qualcosa che potrebbe accadere e che primo potrebbe non accadere mai. Ecco che la parola preoccupato la possiamo scomporre in preoccupato. In altre parole, inizia ad occuparti di qualcosa prima ancora che quel qualcosa accada. E ti prendi preoccupazioni di qualcosa che forse non avverrà mai. Ascoltami, hanno fatto uno studio in America dove hanno preso delle persone, gli hanno chiesto quali erano le loro preoccupazioni da lì a 30 giorni e hanno visto che il 90% di quello di cui loro erano preoccupati non si è avverato nei 30 giorni successivi. Molto spesso quello di cui ti preoccupi è qualcosa che non avverrà mai. Due, può accadere, ma non essere così male come l'avevi pensato. Oddio, primo giorno di lavoro, chissà che succederà, mi derideranno tutti, perché sono nuovo, chissà cosa accadrà, fai il primo giorno di lavoro e dici, mamma, non era poi così tanto... Ti sei preso una preoccupazione inutile. La terza cosa, forse, qualcuno di noi ci è anche passato. Sei preoccupato per qualcosa. Quel qualcosa accade. È esattamente come tu lo pensavi. Ma l'hai attraversato e lo stai attraversando con Dio. Lo scenario peggiore è che tu attraverserai quello che di cui ti preoccupavi insieme col Signore. E sapete, questi luoghi sono i luoghi dove sperimentiamo di più la sua grazia e la sua presenza. In questi luoghi, dice il Signore, tu sperimenterai di più della mia potenza che si muove nella tua vita. Chissà come farò a gestire quella cosa se mi avverrà. Forse non ti avverrà mai, forse avverrà e non sarà così male come tu hai pensato, forse sarà esattamente come tu hai pensato, forse peggiore, ma lo attraverserai con il Signore. Il salmista dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno, perché tu sei con me nella valle dell'ombra della morte. E Paolo, l'apostolo, arriva a sperimentare una cosa tremenda in 2 Corinzi 12:9. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Ma quando dice la mia grazia ti basta, sta dicendo è abbastanza, è sufficiente. Ma non è il sufficiente come lo conosciamo a scuola. Sta dicendo che la grazia di Dio risponde esattamente al bisogno che tu hai in quel momento, è abbastanza. Se vuoi mettergli più che abbastanza, mettiglielo. Ma l'abbastanza di Dio non è l'abbastanza nostro, non è il bicchiere mezzo pieno. L'abbastanza di Dio è, c'è un problema, la grazia di Dio abbonda e sovrabbonda. Ma prima abbonda, poi vedete come il Signore conosce la natura dell'uomo. Poi dice sovrabbonda, così sei tranquillo. Ma ci basta, però non ti preoccupare che è pure di più, così tu ti stai tranquillo. Ma Paolo non è che conosceva e sapeva che la grazia di Dio gli bastava. Paolo scrive questo perché lo ha sperimentato. E per sperimentare che la grazia di Dio è abbastanza, spesso ti devi trovare in una situazione di pericolo, spesso ti devi trovare in una situazione forse di preoccupazione, ma dove questa preoccupazione la porti a Lui. E questa mattina, mentre ti alzi in piedi, io desidero che noi possiamo portare le nostre preoccupazioni a Lui. In Filippesi 4, dal verso 6 al verso 7 dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica. Ascoltami, a volte noi abbiamo delle preoccupazioni, quello che facciamo è esternarle a qualcuno. Sono preoccupato, Dio non fa questo, Dio non fa quello, sono preoccupato, la mia vita è così, non so cosa farci. E sapete quello che avviene? È che diamo la colpa agli altri. Ci viene facile, la responsabilità è di Tizio, è di Caio, è di Sempronio. No, ascoltami, credente, ascoltami bene. Dopo questo verso la responsabilità è tua. Perché Dio ci dice molto chiaramente di non essere in ansietà. È un ordine, non è un consiglio, è un imperativo. Non siate in ansietà per nessuna cosa. Questo vuol dire che puoi non preoccuparti di qualsiasi cosa, ma in ogni cosa. E ci dà un ordine: ma in ogni cosa lamentatevi con tutti, ma in ogni cosa siete autorizzati a lamentarvi col vostro vicino. In ogni cosa potete dire le peggio parole, in ogni cosa potete scoraggiarvi, in ogni cosa potete deprimervi, in ogni cosa potete chiudervi in voi stessi, in ogni cosa potete essere sempre arrabbiati. Dice così? La mia Bibbia è diversa dalla vostra? Dice: in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera. Ma la preghiera a volte non basta. A volte siamo così preoccupati che davanti a Dio noi dovremmo arrivare alla supplica, e la supplica prevede che sei anche arrabbiato con Dio e dici: Signore, ma com'è che sono in questa situazione? E piangi, dici: Signore, perché sono arrivato a questa situazione? Perché non sento la tua presenza? Perché mi sento che tu mi hai messo in un posto sbagliato? Perché mi sento che forse mi stai giudicando? Perché sento questo? Perché sento quell'altro? E forse siamo arrabbiati con Dio, gli diciamo pure le peggio cose, ma gliele diciamo, gliele diciamo realmente, per poi concludere con ringraziamento. Come fa il creato? Signore, però ti ringrazio per la mia vita, ti ringrazio per il mio matrimonio, ti ringrazio per il mio lavoro, ti ringrazio perché mi hai ascoltato, ti ringrazio perché non mi hai giudicato mandando Gesù a morire sulla croce per me, perché se non era per Gesù che moriva per me, ora io ero completamente perduto e non avevo la vita che ho ora. Signore, ti ringrazio per la mia vita con tutti i difetti che ci sono, perché effettivamente ho un tetto sulla testa, posso mangiare, forse non ho tutto quello che hanno gli altri, ma che me ne frega, io ho te. Signore, grazie per tutto quello che tu mi hai dato, grazie per come mi dai la salute, grazie perché anche se sto soffrendo di qualcosa, Signore, tu mi stai benedicendo con la tua presenza. Signore, grazie per mio marito con tutti i suoi difetti. Signore, grazie per mia moglie. Signore, grazie che in questo momento che non ho fidanzata, moglie o marito, però sto sperimentando, sto gustando la tua presenza che mi porta avanti, che mi sostiene, che mi incoraggia, che mi consola, che mi sostiene nel palmo della mano. Signore, grazie, grazie. Mentre tu lo stai ringraziando, tu permetti alla sua presenza, alla sua pace, allo Spirito di Dio di fare un lavoro nella tua vita. E tutti quelli che siete preoccupati realmente questa mattina di una preoccupazione cronica, venite velocemente qui davanti, permettete allo Spirito Santo di fare un lavoro nella vostra vita questa mattina, mettendo fuori ogni vostra, ogni vostra difesa, dicendo: Signore, questo è il giorno di finale, questa è la data di scadenza delle mie preoccupazioni. Se sei preoccupato di qualcosa, se hai una preoccupazione cronica nel tuo cuore, vieni velocemente qui davanti. Vogliamo mettere davanti ai piedi della croce, vogliamo stare nella sua presenza e vogliamo buttare, gettare ogni nostra preoccupazione, ogni nostra sollecitudine davanti a Lui. Oh, alleluia.